Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, questa è Uscita di Sicurezza. La trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Per approfondire tutto quello che accade nei luoghi di lavoro e che riguarda la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori. Ricordo a tutti che potete riascoltare le puntate precedenti tramite i podcast pubblicati nel sito della radio. Ma questa sera entriamo subito nel vivo della puntata e partiamo da quello che è accaduto martedì 25 febbraio. Sì, perché martedì appunto il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza di primo grado sulla strage di Pioltello, il deragliamento del treno regionale 10452 Cremona-Milano-Porta Garibaldi, che proprio il 25 gennaio del 2018 provocò tre morti, Ida Milanesi, Giuseppina Pirri e Pierangela Tadini, 100 feriti e oltre 6 milioni di euro di danni. In questi giorni tante le notizie apparse sui giornali, anche in radio se ne è parlato, e la sentenza assolve la società RFI e i 7 manager imputati. L'unica condanna riguarda il capo dell'unità manutentiva che si occupava di quella tratta ferroviaria, ma una sentenza che è stata definita da più parti sorprendente. Per capire la sentenza, quindi emessa dal Tribunale di Milano, abbiamo chiesto a chi ha partecipato al processo in tutte le fasi fino all'inizio e ha partecipato come protagonista, ma perché ha un ruolo specifico, e stiamo parlando dell'avvocato Ettore Zanoni che è qui con noi questa sera, ma aveva un ruolo in quanto avvocato della difesa di parte civile per la FILT CGL Lombardia, che è la categoria che poi appunto si è costituita parte civile nel processo insieme ad altre parti civili che lì vedevano appunto la loro presenza. E quindi abbiamo chiesto all'avvocato di essere qui con noi per aiutarci a comprendere quello che è il risultato insomma di questo processo, che è di primo grado, che va detto che le motivazioni di merito le avremo tra 90 giorni, come è stato chiaro, come avviene di prassi, diciamo. Quindi abbiamo però in qualche modo il Tribunale ha emesso una nota che è stata anche presa dai giornali in questi giorni a stralci, che ci danno il senso di quello che i giudici hanno poi assunto come decisione finale. E vorremmo un po' partire da qui, cioè che cosa i giudici poi in definitiva hanno deciso sui capi di imputazione che c'erano. Buonasera avvocato intanto.
Ecco, buonasera, grazie per l'invito. Beh, insomma, cosa hanno deciso i giudici in sintesi? L'abbiamo e l'avete letto sui giornali, hanno ritenuto responsabile uno solo degli imputati, che era il cosiddetto CUM, cioè il capo dell'unità manutentiva, quindi diciamo il più alto in grado nella gestione degli operai manutentori. Ha invece ritenuto di assolvere tutti i dirigenti più alti, quindi dai responsabili della Direzione Territoriale di Produzione di Milano fino ad arrivare all'amministratore delegato di RFI. Sicuramente si è trattato di una sentenza sorprendente, ma queste sono le parole che in realtà ha usato il difensore di uno degli imputati.
Esatto, ha stupito insomma questa sua.
Ecco, sono rimasti molto sorpresi anche loro, ma lo dico senza nessun tipo di ironia, ci trovavamo al cospetto di un collegio serissimo, attentissimo, quindi di un tribunale che ha fatto un'istruttoria oculata e che ha lasciato amplissimo spazio a tutte le parti. La discussione di questo processo è iniziata, mi sembra, a giugno dell'anno scorso ed è proseguita fino all'altro giorno, quindi 6 mesi di discussione, vuol dire che il tribunale era attentissimo a ascoltare tutti. Intanto una parola sulla mia partecipazione, perché io mi sono costituito parte civile per la FILT CGL Lombardia, che è l'unico sindacato che è stato ammesso a partecipare a questo processo. Le altre parti civili erano passeggeri che erano rimasti feriti, le 3 passeggere decedute, i familiari, i congiunti evidentemente avevano già raggiunto un accordo con RFI perché non si sono costituite parte civili. Ma la cosa che ci tengo a sottolineare è che non solo è stata ammessa la partecipazione del sindacato, ma è stato anche riconosciuto il risarcimento del danno. Il che dal mio punto di vista è molto importante, non tanto per il dato economico, ma perché c'è stato un vero e proprio riconoscimento di quello che FILT CGL Lombardia ha fatto sul territorio in questi anni, perché per ottenere poi un risarcimento questo bisogna dimostrare.
Certo.
Ed è una grande soddisfazione certamente per me, ma soprattutto per ritengo la dirigenza della FILT CGL, che in questi anni si è spesa per la sicurezza dei trasporti.
Viene riconosciuto un lavoro fatto negli anni.
Ma viene riconosciuto ed è stato dimostrato con documenti, ma magari poi
ne approfondiamo. Però appunto, rimanendo sulla FILT CGL Lombardia, abbiamo chiesto a Nagio Albanese della FILT, appunto, che segue il comparto dell'autoferro, proprio una breve pensiero, riflessione su quello che la sentenza ha portato in quel mondo, tra quei lavoratori e quelle lavoratrici, con sempre difficoltà di raggiungerli, come dire, per chiedere direttamente a loro poi un pensiero, una riflessione, perché comunque c'è sempre grande timore di esporsi in quel settore. E quindi sentiamo le parole che Albanese ci ha lasciato.
Thank you. La sentenza per gli incidenti con morti di Piortello fa sorgere due riflessioni. La prima è che ultimamente ogni responsabilità di quello che succede viene imputata sempre all'ultimo anello della catena operativa, anche se qualche perplessità emerge. Infatti, al quadro condannato gli è stata riconosciuta l'attenuante perché aveva più incarichi che di fatto lo oberavano di lavoro. Questo smentisce che la dirigenza non sia coinvolta nella causa del disastro, perché dando più incarichi vi sono più probabilità di errori. La seconda riflessione è che non si gioisce per la condanna di un responsabile di quanto accaduto, se ciò non fa emergere ciò che lo ha causato, il problema che ha causato il problema, perché di fatto un'inchiesta dovrebbe essere più di ogni cosa fare luce sulle carenze organizzative e formative, in modo che si possa intervenire e colmarle per far sì che ciò non ricada più e quindi i problemi vengano risolti.
Ecco, queste erano le parole di Nino Albanese della FILT CGIL e quindi torniamo appunto all'approfondimento sulla sentenza. Lui già ci mette insomma degli spunti di riflessione anche sulla condanna, che è l'unica appunto in questo caso riguarda il capo dell'unità manutentiva.
Ecco, ma infatti a tal proposito sono assolutamente condivisibili le riflessioni, nel senso che il sindacato interviene in un processo del genere certamente per stare a fianco dei lavoratori che hanno subito delle conseguenze e passeggeri feriti, ma naturalmente perché quello che si vuole è cercare di far luce il più possibile su quelle che sono state le cause. E noi dal canto nostro ritenevamo che la procura avesse fatto un gran lavoro sia in fase di indagine sia in fase istruttoria per far emergere delle carenze che a nostro avviso sono emerse in maniera evidente, e basta leggere il capo di imputazione, su cui adesso non ci possiamo soffermare, ma che è dettagliatissimo ed è strutturato in maniera particolareggiata e specifica per ciascuna funzione ricoperta dai dirigenti. Cioè non c'è una contestazione unica per tutti, c'è una contestazione che varia e varia di molto a seconda dei ruoli ricoperti. Quindi noi crediamo che la procura questo obiettivo lo avesse di chiarezza, lo avesse raggiunto. Evidentemente il tribunale non l'ha pensata così, ma per entrare più nel merito poi davvero dobbiamo aspettare le motivazioni. Sembra una frase fatta, ma non lo è. Cioè questo è un processo, ripeto, molto complesso, sia tecnicamente sia nella ricostruzione del fatto, e quindi leggeremo le motivazioni. Certo è che lascia perplesse che tutte queste carenze che siano, cioè sono emerse delle carenze, a mio avviso questo è, e ha ragione Albanese nel dirlo. Poi però in un processo penale noi ci dobbiamo confrontare con principi giuridici rigidissimi, e per cui non basta che ci sia una carenza e un disastro perché ci sia una condanna, è necessario che quel disastro sia figlio e conseguenza di quella carenza, di quell'errore, di quella mancanza, di quell'omissione. E credo che il punto
sia un po' questo, cioè
che il punto sia questo. Io rimango convinto delle conclusioni del pubblico ministero a cui mi sono associato. I pubblici ministeri avevano ottenuto un patteggiamento, perché c'era già stato un patteggiamento, diciamo, del capo dei manutentori che era stato mandato a giudizio, e poi avevano comunque chiesto l'assoluzione di tre dirigenti. Questo per dire come da parte della procura ci sia stata un'estrema attenzione alle singole posizioni. Oltre a queste tre assoluzioni il tribunale poi ne ha concesse altre quattro che francamente non ci aspettavamo, e non si aspettavano, vista la reazione, credo neanche
gli avvocati della difesa, no? Di quelle parti.
La difesa, credo di no, visto che il primo commento è stato: è una sentenza sorprendente.
Giusta, ma sorprendente. Però ecco, da questo lato sembra, poi leggendo così anche gli articoli e diciamo i comunicati che la procura poi ha rilasciato, sia stata esclusa anche una fattispecie importante, ricollegandola a un disastro ferroviario che è quello di Viareggio, no? Precedente, a quello appunto accaduto nel 2018 a Pioltello, però che fa poi cadere con sé anche la posizione dell'impresa che era in qualche modo coinvolta nella, chiaramente nella, tra i soggetti imputati nel disastro di Pioltello, no? Cioè le aggravanti che riguardano poi appunto le norme antinfortunistiche.
Sì, l'aggravante relativa alla violazione della normativa antinfortunistica, cioè antinfortunistica intendiamo infortuni sul lavoro, è stata esclusa e si legge nella nota del Presidente del Tribunale, è stata esclusa come richiesto dalle difese in applicazione dei principi contenuti nella sentenza emessa dalla Cassazione nel caso di Viareggio. E questo, mentre in quel caso comportava, nel caso di Viareggio, sostanzialmente una diminuzione, una riduzione dei termini di prescrizione, che comunque è una cosa certamente seria, nel nostro caso ha comportato anche che sia venuto meno un reato, che è il reato di rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, che era stato contestato per ragioni diverse a differenti dirigenti. Questo è un tema che da un punto di vista giuridico è certamente molto complesso, ne abbiamo discusso lungamente. A me quello che colpisce è che noi ci troviamo ad avere dei lavoratori che rispetto a un rischio a cui sono certamente esposti, e questo è innegabile, hanno una... Si è detto una tutela minore. Quello che voglio dire è che il ragionamento, adesso cercando di semplificarlo al massimo, è questo: nel momento in cui si imputa a un soggetto una violazione di una normativa relativa alla sicurezza della circolazione ferroviaria, di questo si sta parlando, cioè di sicurezza della circolazione ferroviaria e non di sicurezza sul lavoro. Il che però porta, adesso senza entrare nel tema giuridico, a delle conseguenze davvero paradossali. Nel senso che un macchinista lanciato a 300 km all'ora con la propria locomotiva, il proprio treno, che si schianti, non subisce un infortunio sul lavoro. Ma lo stesso macchinista che scendendo dal locomotore, se non hanno messo la vernice o quel che sia, antiscivolo, sui gradini e scivolasse e battesse il coccige, subirebbe un infortunio sul lavoro. C'è qualcosa che stona, ma c'è qualcosa che stona rispetto a quella che è stata l'evoluzione della normativa sulla sicurezza sul lavoro. Cioè dal dopoguerra, famosi decreti degli anni 50 in poi, fino alla 626, e fino al decreto 81 del 2008, quello che ha cercato di fare il legislatore, anche su indicazione e anzi con forte spinta del legislatore europeo, era quella di tutelare a 360 gradi i lavoratori, in ogni ambito. E qualora la normativa generale non fosse adeguata a un particolare settore, il legislatore si è peritato di individuare norme specifiche. Qui è un po' come se si dicesse, anzi si dice, ma guarda che tu macchinista, che viaggi 8 ore al giorno, tutti i giorni su dei treni, sei tutelato alla stregua di un passeggero. Il ragionamento da un punto di vista giuridico davvero è complesso e non può essere affrontato qui, ma io credo che si sia giunti, applicando questo principio, a una conclusione errata. I due ambiti di rischio non sono così scindibili e ci sono delle norme la cui violazione comporta certamente anche una violazione della tutela della salute dei lavoratori. È cosa notissima ai datori di lavoro e quindi devono rispondere di un reato aggravato, ma soprattutto devono rispondere magari di altri reati che presuppongono, come quell'articolo 437 che citavo prima, che presuppongono la violazione della normativa antinfortunistica. La Cassazione in altri casi di incidenti ferroviari, di un locomotore che aveva preso l'instradamento sbagliato ed erano morti perché si erano schiantati contro una gru, erano morti due macchiniste, aveva applicato pacificamente il decreto legislativo 81 del 2008 con le conseguenze del caso. La sentenza di Viareggio della Suprema Corte è una sentenza molto vasta, e purtroppo nelle sentenze molto vaste, secondo me, si annidano poi dei rischi, cioè che si giunga a conclusioni che io ritengo errate, ma che il tribunale e le difese hanno ritenuto giuste. Quindi,
sì, quantomeno distanti, insomma, da quello che poteva essere un po' la realtà dei fatti o degli accadimenti.
Esatto, quello che però vorrei che fosse chiaro, perché poi si leggono sui giornali delle cose che infastidiscono, per esempio anche con riferimento agli interventi di alcuni sindacalisti, che non è una questione di giustizialismo, ma non è una questione che è una di voler vedere l'alto dirigente che paga e viene condannato, è la volontà di fronte a un vero e proprio, e così lo definisce la norma, disastro ferroviario con 3 morti, 100 di feriti, che non sono solo feriti fisici, perché guardate che le deposizioni di quei passeggeri che sono intervenuti in aula mi fanno venire i brividi ancora adesso, perché è stato letteralmente un inferno e perché avevano avuto la convinzione, per pochi secondi ma che diventano minuti, di morire.
Certo.
Ecco, di fronte a questo, di fronte a Viareggio, di fronte al disastro di Livraga, di fronte a Brandizzo, che non voglio certo fare di tutto un erba un fascio, ma sono una serie di accadimenti, si vuole che ci sia un accertamento attentissimo delle responsabilità che possono esserci non solo nell'errore del singolo, ma anche nell'organizzazione, in una struttura più ampia come quella di RFI, che secondo noi aveva quantomeno nel 2018 delle lacune che sono emerse durante l'istruttoria dibattimentale.
Ma infatti la sentenza poi in esito riconduce inevitabilmente a una sola persona con il suo ruolo, pur importante, perché comunque era capo dell'unità manutentiva, ma con un ruolo, se vogliamo, probabilmente anche esecutivo e non di sistema, perché nell'elenco già numeroso ma comunque breve di tutti gli episodi che hanno visto quantomeno anche dei deragliamenti prima e dopo Viareggio, mi verrebbe da dire, no? Pensando un po' anche a episodi che non hanno poi visto, fortunatamente, ma per puro caso magari, perire, il morire di qualcuno, che siano lavoratori, cittadini, passeggeri, eccetera, ma che hanno avuto alla base, nella ricostruzione delle ragioni dei fatti, un aspetto che è uno svio, uno scambiatore, che quantomeno riconduce sempre alla manutenzione, no? A questo aspetto, a questa fase dell'attività lavorativa che è l'aspetto manutentivo, che sia ordinario o straordinario, che sulla rete ferroviaria è il tasto dolente in qualche modo. Poi qualcuno ci aveva piantato il chiodo, no? Un ministro, ma in realtà il tema è molto più complesso e fa molto più riflettere e lascia più amarezza, non tanto, appunto, come si diceva, la volontà di perseguire persone fisiche, ma mettere alla luce quelle che sono le criticità di un sistema, di un'impresa, di una sua organizzazione, che probabilmente, anzi forse necessariamente, richiederà degli interventi. Poi capisco bene che la società, lato suo, potrebbe sostenere che degli interventi sono stati fatti, ma ce l'hanno anche raccontato gli stessi funzionari sindacali della FILT, che in qualche modo sull'aspetto formativo ci sono state delle volontà, no, di andare in direzioni migliori, migliorative dell'intero sistema. Però rimangono episodi che nella lettura, nella sequela dei fatti, ci riconducono a un sistema, non all'azione di un singolo. E fa specie che poi il tribunale non, in qualche modo, non abbia ragione, perché poi lo motiveranno, quindi, questa decisione, e questo è quello che secondo me lascia molta perplessità di fondo.
Assolutamente, però torno a dire, si possono individuare anche tantissime carenze o omissioni, poi c'è un passaggio in più, e non è detto che il tribunale le abbia individuate, le indicherà, ma anche dovesse averle individuate, poi c'è un passaggio in più, e cioè un rapporto di nesso, di causalità, si dice, certo, tra quell'omissione, quella carenza e quello specifico disastro. Perché per fortuna poi in un processo penale non si ragiona né con la pancia, né col senso di giustizia, né con... E quindi questo è il primo dato. Quindi io ripongo fiducia in una motivazione che avrà una sua logica e che però dovrà essere convincente per non esporsi a un appello da parte, per esempio, della procura o da parte delle parti civili. Quindi insomma i gradi di giudizio possono essere più di uno.
Certo.
E questo lo vedremo. Quindi però riconosco al tribunale in questo momento la libertà e la tranquillità di scrivere una motivazione per spiegare perché è giunta perché è giunto a questa conclusione. Se però ci spostiamo invece dal lato processuale a quello fattuale e quindi per esempio al tema della manutenzione, beh, sono emerse a mio avviso in maniera plastica delle situazioni che di carenza di organico, di carenza di formazione, perché questo è un tema che è stato affrontato anche nelle discussioni finali. Un conto è il piano teorico e poi un conto è il piano pratico. Allora, in quella unità manutentiva il numero dei manutentori che si riduceva via via perché chi andava in pensione non veniva sostituito era un nucleo che per certi versi lasciava perplessi, per ragioni comprensibili, perché c'è chi aveva delle limitazioni a sollevare i pesi. Non è una cosa indifferente, perché c'è stato raccontato di pezzi di parte di binario che pesano tra i 300, 400, 500 kg sollevati a mano sui carrelli, perché non avevano il mezzo, quindi la gru,
per muoverla,
per il braccio, certo, per sollevarla. Quindi soggetti che non potevano operare di notte si fanno molti interventi naturalmente perché avevano problemi di vista, soggetti che non avevano l'abilitazione a muovere i carrelli, a manovrarli, e quindi non avrebbero potuto sostenere quell'intervento. E c'è stato risposto che però c'erano altri soggetti che invece l'abilitazione ce l'avevano e questi operai dopodiché ci hanno risposto che però loro non manovravano un carrello da 10 anni. Allora la battuta che ho fatto durante la mia discussione è: quando si parla poi le parole perdono un po' di significato, no? Si dice, beh, però 10 anni che non usa il carrello, però 10 anni che non usa il carrello, però l'abilitazione ce l'ha, insomma. Ma chi di noi si farebbe dare un passaggio in macchina da un amico che ha la patente ma non guida da 10 anni? Nessuno. Cioè non usare quel carrello da 10 anni significa essere incapace e non volersi assumere la responsabilità giustamente di utilizzarlo. La formazione. Ma si è letto, a proposito di questo giunto, perché ovviamente la cosa piaceva forse anche un po' ai giornalisti, nel senso di questa zoncola, la zoncola è un pezzo di legno infilato che era stato infilato sotto il giunto. Nessuno degli operai che ha messo quella zoncola, che è un pezzo di traversino di legno, una volta le traversine erano tutte in legno, adesso man mano che vengono sostituite, ci ha detto un operaio, le seghiamo, le tagliamo e le teniamo da parte per usarle e metterle sotto i giunti difettosi. Ora, le difese e gli imputati si sono scatenati su questo dicendo ma è inconcepibile che venga messa una zoncola. Ora, a parte il fatto che anche per me può essere inconcepibile, però forse dovrebbero saperlo loro, non possiamo saperlo noi, che su quei treni viaggiamo. Ma dopodiché è emerso che zoncole c'erano dappertutto, perché è venuto un soggetto di una ditta esterna, quindi di quelle ditte che si occupano della manutenzione, che sempre più spesso hanno gli appalti per la manutenzione, che ci ha detto che pezzi di legno sotto i giunti li hanno trovati in Lombardia come in Piemonte.
È una prassi.
Una prassi che non ha causato questo disastro, che non ha avuto nessuna influenza, che però si ritorna alla formazione di cui parlavi tu prima, perché quando poi è stato chiesto cosa serve questa zoncola, le risposte sono state le più diverse. Perché c'è gente che dice ma no, non serve a niente, c'è gente che dice serve per non far battere le testate dei binari, quindi non far rumore, non dar fastidio al condominio che c'è di fronte, ma c'è anche chi dice, lo sostiene. Figuriamoci se un pezzo di legno può pensare di sostenere il peso di un treno che ci passa sopra. Questo è un problema però di formazione. Quindi, diciamo, delle carenze sono
emerse.
Rispetto al 2018 sono emerse. E lasciatemi però anche dire che, ed è il motivo per cui poi la FILT e CGL Lombardia ha ottenuto il risarcimento del danno, nei mesi di giugno e luglio del 2017, questo sindacato insieme a altre sigle sindacali unitariamente hanno scritto dei documenti in cui lamentavano la situazione della manutenzione e chiedevano urgentemente degli incontri. E queste richieste sono state mandate alla dirigenza di RFI, naturalmente alla dirigenza territoriale lombarda. Quindi il problema della manutenzione era un problema che
noto.
Noto, era un problema che quantomeno c'era sul tavolo di cui si discuteva, ed è impressionante perché anticipa di 6 mesi il disastro di Piortello. Quindi se poi rispetto a quel giunto non sia stata raggiunta la prova, come sostiene il tribunale, che il flusso di informazioni abbia portato i dirigenti a sapere che la situazione della manutenzione in quei punti non era sufficiente, questo lo leggeremo nelle carte, però che il tema della manutenzione fosse un tema sottolineato in più occasioni dal sindacato è certo. E concludo, è di maggio del 2018, quindi si ha a giugno 2018, quindi siamo a dopo Pioltello e dovrebbe essere ormai tutto perfetto, in cui nuovamente i sindacati scrivono e scrivono che o si raggiunge un incontro e degli accordi sulla manutenzione immediatamente o si rivolgeranno alle autorità competenti. E davvero concludo, chi segue i sindacati sa che l'atto scritto è la conclusione di un percorso molto più lungo, perché il sindacalista non scrive, non gira con le carte bollate, piuttosto che la carta intestata che compila e dà al dirigente. Tanto che in questi documenti si legge, a seguito delle reiterate richieste lasciate in evase, si chiede nuovamente, ma questa volta per iscritto, un incontro. Ecco, non mi si dica che di manutenzione, di problemi di manutenzione su questo territorio non se n'è parlato, e non se n'è parlato da parte dei sindacati.
È sorprendente.
È sorprendente.
Thank you.
Ecco, torniamo appunto alla sentenza e una curiosità nel dibattimento, quindi torno all'avvocato Zanoni che è qui con noi, sono emersi dei passi in avanti che in qualche modo l'azienda stava dimostrando, anche a sua difesa magari, di mettere in atto per l'aspetto manutentivo, perché poi su questo si ricade sempre.
Sì, nel senso che una delle contestazioni che veniva mossa a tre dirigenti, diciamo alti dirigenti della produzione, era proprio quella di non aver sostituito, al di là di questo singolo giunto, i giunti di quella tratta con dei giunti più, adesso diciamo, moderni. Poi il giunto in sé
è un giunto,
è un giunto,
però magari ha
due pezzi di rotaie, insomma il giunto, spero che gli ascoltatori sappiano che cos'è, perché sennò comunque insomma è un'aggiunzione tra due pezzi di rotaie.
La parola in qualche modo aiuta.
Esatto. Sono stati pensati due cose, c'era un piano di RFI che era iniziato nel 2016, che in realtà procedeva molto a rilento, per sostituire i giunti inserendo questo nuovo dispositivo che è sostanzialmente una copertura di plastica che si pone, che è posta sopra il giunto, che ha una finestrella che consente di misurare, diciamo così, l'allontanamento delle testate, quindi uno di quei segnali di ammaloramento del giunto. Ne rende più facile l'interpretazione agli occhi dell'operaio manutentore che durante le visite in linea passa, cammina e cerca di capire dalla situazione del giunto il suo benessere, ecco, quanto il giunto stia bene, quanto sia invece ammalorato. E c'è poi un altro invece aspetto, che sono questi traversoni, perché il giunto storicamente, diciamo, il giunto classico è sospeso tra due traverse, no? I binari sono appoggiati su delle traversine e quindi sono in parte sospesi. La parte in cui c'è il giunto rimane sospesa. Si è visto che inserendo dei traversoni più larghi sotto, in corrispondenza del giunto, rendevano il giunto più stabile, più e quindi meno
sicuro, più sicuro per la viabilità,
Sì, più sicuro anche nel tempo. E ecco, dopo Pioltello tutti i giunti di quella tratta sono stati molto rapidamente sostituiti, sono sparite le zoncole, quindi quei pezzi di legno, e c'è stato un abbattimento delle rotture dei giunti, perché si è passato da, mi sembra di ricordare che i numeri fossero 36 giunti rotti nel 2016 fino a un solo giunto rotto nel primo semestre del 2021. E l'accelerazione di questo piano e l'intervento straordinario che poi è stato deciso proprio a valle del disastro di Pioltello.
Sì, e comunque fa sempre specie che venga in qualche modo separata, no, dal disastro e dalle ragioni che hanno provocato questo disastro, vengano estromesse quelle che sono le motivazioni legate alla antinfortunistica rivolta ai lavoratori, no? E quindi venga un po' separato proprio il cittadino, l'utente del mezzo di trasporto pubblico locale, regionale, quindi in questo caso del mezzo ferroviario, ha un ruolo e un'attenzione diversa rispetto a quella che sono i lavoratori, che invece vivono e rendono poi col loro lavoro quotidiano anche fruibile per noi utilizzatori, ma magari anche sicuro, no? Rispetto a questa da questa sentenza, il fatto che vengano proprio eliminati questi piani di attenzione lascia veramente...
Sì, insomma, mi viene anche un po' da dire, non è detta l'ultima parola, nel senso che...
È un primo grado di giudizio.
È un primo grado di giudizio su questo aspetto in particolare. Ne hanno discusso magistrati della procura rispetto a organi giudicanti anche nell'ambito del disastro del Mottarone, della funivia. Ecco, insomma, è una prima interpretazione, è un'applicazione di questa del principio, se così interpretato, espresso dalla Suprema Corte con quella sentenza. Non è legge, cioè bisogna lavorare e continuare a capire qual è la natura delle norme che vengono violate e se esse sono finalizzate anche a tutela di lavoratori non ci piove che quell'aggravante debba sussistere, quindi su questo mi sento di dire che insomma ci sarà ancora un acceso confronto.
È una lunga strada da percorrere. Ecco, su questo passiamo un attimo a, brevemente, prima della chiusura, a un altro tema che in questa puntata vorremmo iniziare ad affrontare e non esaurire in questa puntata, perché vorrei approfondire quello che è la campagna referendaria che come CGIL ci vede tra i promotori, che riguardano quesiti del mondo del lavoro e delle condizioni del lavoro e dei lavoratori, della precarietà, ma anche della sicurezza in qualche modo, perché proprio uno dei quesiti è il quarto specifico, non abbiamo ancora la data in cui si potrà esprimere il voto, però il voto referendario, lo strumento del referendum, è un'azione concreta, ci permette così di agire immediatamente, chiaramente, nel caso vincano i sì, e quindi si modifica, ad esempio, quello che è oggi sussiste, che è un limite. È un limite che le norme prevedono nel decreto 81, un articolo specifico, impediscono in caso di infortunio per il lavoratore che lo subisce, soprattutto negli appalti, di estendere la responsabilità all'impresa committente nel chiedere che cosa? Quello che è un'azione risarcitoria, di un termine tecnico e di un'azione tecnica, che è il danno differenziale. Ma per capire meglio che cosa sto dicendo, ci facciamo aiutare da Laura Chiappani, che ci ha spiegato in sostanza che cos'è il danno differenziale, e appunto sentiamo le sue parole per comprendere esattamente cosa avviene per i lavoratori e lavoratrici che subiscono infortuni e possono in qualche modo a oggi chiedere solo all'impresa nel quale esercitano e nel quale sussiste un rischio specifico questa azione in aggiunta a quella che viene riconosciuta dall'INAIL. Sentiamola Laura.
Il danno differenziale è quella parte di danno che non risarcisce INAIL. Infatti un lavoratore o una lavoratrice che abbiano subito un danno alla salute riconosciuto da INAIL sia come infortunio che come malattia professionale possono chiedere all'azienda il risarcimento del danno per la menomazione subita. Va detto che l'INAIL nelle tabelle attribuisce una percentuale di danno che corrisponde ad un indennizzo economico in base a delle tabelle di legge. Tuttavia queste tabelle di legge contemplano solo la lesione o la menomazione dell'integrità psicofisica. Restano fuori da questo indennizzo tutta una serie di voci di danno che appunto non vengono risarcite dall'istituto. Le voci di danno, per fare un esempio, possono essere il danno morale, il danno patrimoniale, il danno estetico, quindi tutta una serie di voci che il lavoratore o la lavoratrice che abbiano subito questo tipo di danno possono chiedere all'azienda. Molto spesso quando nei nostri uffici viene proposta la richiesta di danno differenziale, i lavoratori e le lavoratrici sono un po' titubanti, nel senso che comunque una cosa è poter fare la richiesta di indennizzo da parte dell'INAIL, che tra l'altro non è neanche una richiesta ma viene data in automatico, cosa diversa è l'attivarsi nei confronti dell'azienda, che molto spesso vengono comunque questi danni vengono risarciti da parte di assicurazioni aziendali. Quello che noi proponiamo è che a fronte di un riconoscimento di un danno biologico da parte di INAIL, noi proponiamo la richiesta di danno differenziale laddove si riscontrino comunque delle responsabilità da parte del datore di lavoro. Il caso più eclatante per chiarirci è quando magari viene subito un danno perché viene chiesto al lavoratore proprio di omettere delle norme, di andare contro delle norme di sicurezza. Mi viene in mente il caso di un operatore addetto ad una macchina a cui è stato chiesto di levare il dispositivo di sicurezza per lavorare in maniera più veloce e quindi poter espletare in maniera più veloce il compito assegnato. Purtroppo questo lavoratore è rimasta dentro una mano nell'ingresso ingranaggio e quindi si è appurato che ci fosse una responsabilità di terzi. Quindi l'INAIL ha riconosciuto l'infortunio con l'attribuzione di danno biologico e quindi da tabella. È chiaro che nel momento in cui si va a chiedere il risarcimento del danno, un'assicurazione, vengono pagate somme molto più cospicue, perché comunque il danno differenziale comprende anche la possibilità di conteggiare la menomazione non solo al 100%, ma anche la inabilità cosiddetta temporanea. Quindi molto spesso purtroppo è un'azione che i lavoratori e le lavoratrici preferiscono non intraprendere, proprio per non andare contro all'azienda. Però è chiaro che il risarcimento vero comunque viene erogato in caso di azione rispetto al danno differenziale. L'esempio che mi capita spesso di fare è quando dico ai lavoratori o alle lavoratrici: scusami, ma se il datore di lavoro ti tampona nel parcheggio, tu il fanalino te lo fai risarcire. Allora faccio questo esempio per fargli capire, cioè perdi la mano, cioè ti fai risarcire il fanalino, perdi la mano e non gli chiedi il risarcimento. Molto spesso capita che si convincano e che lo vogliano fare, altre volte purtroppo la paura di ritorsioni, di guastare il rapporto, di perdere il lavoro, diciamo che ha la meglio rispetto all'affermazione di questo ulteriore diritto.
Ecco, infatti l'azione appunto risarcitoria può essere chiesta oggi al committente, per esempio la cosiddetta responsabilità insolita del committente, che riguarda le differenze retributive, le mancati pagamenti della retribuzione o delle evasioni contributive, ma viene impedito oggi, a norme attuali, la possibilità di agire in appunto un'azione di natura civilistica per chiedere il danno differenziale anche al committente. Però prima di chiudere la puntata di questa sera, vorrei, dato che oggi appunto è stata giornata anche di sciopero dei tribunali, dei magistrati, avvocato, ma da questo punto di vista ci dice qualcosa anche la sentenza di cui parlavamo prima?
Sì, le chiedo solo un minuto, sì, per tornare all'argomento che è stato affrontato prima, il danno differenziale, perché la mia opinione, ed era questo lo spirito legislativo con cui è stata fatta quella norma, è che il lavoratore infortunato avesse le maggiori garanzie possibili per vedere risarcito integralmente il proprio danno. Il danno differenziale, in parte differenziale, cioè quel maggior risarcimento che può ottenere dal datore di lavoro, o il cosiddetto danno complementare, cioè per le voci che INAIL o altri istituti non indennizzano, è sempre stato finalizzato proprio a questo, cioè il lavoratore deve essere risarcito integralmente. Allora non si capisce perché in una situazione di committente appaltatore il committente possa sottrarsi da un rischio specifico all'appaltatore di cui il committente è certamente a conoscenza. Si scelga meglio l'appaltatore, non so come.
Esatto.
Ma quella norma è giustissimo che sia cancellata. Una battuta sola che forse non piacerà molto ad alcuni miei colleghi, se non a molti. Questa è la dimostrazione che la richiesta della separazione delle carriere dei magistrati invocata dalla politica rischia di avere scopi e finalità diverse da quelle di cui spesso si discute. Ci sono processi importantissimi in questo paese, e questo non fa eccezione, in cui l'organo giudicante ha dimostrato una totale indipendenza dalla procura e dall'organo inquirente, disattendendo l'impostazione della stessa. Questi sono magistrati che lavorano, per quello che è a mia conoscenza, da moltissimi anni nello stesso palazzo di giustizia. Credo, non dubito, che possano aver bevuto caffè insieme o fatto altre attività anche ludiche insieme, ma quando poi entra in un'aula di giustizia, il tribunale in coscienza ha preso una decisione che io critico, che sono qui a criticare, che non mi ha soddisfatto, e ha disatteso l'impostazione, evidentemente l'impostazione complessiva della procura.
Certo. E no, ma andava sottolineato anche perché come CGIL abbiamo, sosteniamo tra l'altro lo sciopero dei magistrati. Noi siamo arrivati in chiusura per questa puntata di Uscita di Sicurezza e quindi vi saluto come sempre. Intanto ringrazio l'avvocato Ettore Zanoni che grazie è stato qui con noi. Ecco, grazie. Ma chiaramente l'impegno è arrivederci al 90 giorni, cioè quindi quando avremo le motivazioni di questa sentenza per approfondire meglio le ragioni. Dicevo, siamo arrivati al dunque, ci rivediamo con Uscita di Sicurezza giovedì prossimo e quindi intanto io vi saluto, ma prima di salutarci chiaramente vi ricordo di rimanere in ascolto sulla programmazione di Radio Popolare perché come sempre dopo di noi c'è Live Pop e quindi un caro saluto da Stefano Ruberto.
Come facesti quel giorno?